Beata Elisabetta Canori Mora, 1774-1825. A volte i santi si tramandano la loro eredità a distanza di secoli. Tra Santa Rita da Cascia e la Beata Elisabetta Canori Mora, ad esempio, non c'è quasi niente in comune, se non un episodio. Rita vive nel 1400, desidera consacrarsi a Dio, ma è costretta a sposarsi. Vive il dramma di un matrimonio lacerante, si macera cercando di dare ai figli adolescenti un'educazione che tutto sembra contrastare, perde tragicamente marito e figli, riesce a far pace attorno a sé perdonando e ottenendo il perdono e può infine realizzare la sua mistica vocazione di sposa di Cristo innamorata di Gesù crocifisso, questa Santa Rita da Cascia. Sul finire del Settecento, la piccola Elisabetta Canori, di famiglia romana aristocratica ma in difficoltà economiche, viene condotta a Cascia, nel collegio femminile attiguo al monastero di Santa Rita. A 12 anni, senza chiedere consiglio a nessuno, senza nemmeno sapere bene che cosa questo significhi, Elisabetta si consacra a Dio, facendo voto di castità. Quando viene richiamata in famiglia, ha completamente dimenticato l'accaduto. A chiederla in sposa è l'avvocato Cristoforo Mora, di 23 anni. Lo sposo porta in dono la solidità economica della ricca borghesia, la sposa porta in dono la sua bellezza e la sua nobiltà. Cristoforo sembra così folgorato che giurò alla fanciulla che non avrebbe mai e poi mai cercato un'altra donna se ella si fosse degnata di accettarlo. A Roma si vivevano gli ultimi anni di serenità e di splendore prima che Napoleone iniziasse la sua guerra anche con i pontefici e la vita della giovane coppia scorreva nella più serena eleganza. Abiti, gioielli, carrozze, servitù, palco a teatro, ricevimenti, danze. Il giovane sposo era talmente innamorato della bellezza di Elisabetta che si inquietava al solo pensiero che qualcosa potesse offuscarla. La sua sposa non doveva né stancarsi né fare un qualsiasi lavoro che potesse sciuparle fosse pure le mani, nemmeno il ricamo. La dolorosa contropartita di tanta tenerezza era, come ovvio, una gelosia patologica. Nessuno doveva amarla e lei non doveva amare nessuno. Anche i genitori di lei erano sgraditi a Cristoforo. Le visite furono proibite e i poveri vecchi si limitavano a una certa ora del giorno a passeggiare sotto casa nella speranza di poter almeno vedere la figlia. Ma anche questo dava fastidio al giovine signore, che proibì alla moglie di affacciarsi a salutare. Costui aveva peraltro il suo castigo quando doveva esibire la moglie in società. Da un lato ci teneva che Elisabetta fosse la più bella e la più ammirata e dall'altro pativa le pene dell'inferno e la sorvegliava ossessivamente. Alla poveretta non restava che trovare conforto nella sua fede e aveva preso l'abitudine di raccomandarsi a un crocifisso che teneva in camera, verso il quale provava un vero trasporto, come se le ricordasse qualcosa del passato che non riusciva più bene a ricordare. E fu in uno di quei tristi giorni che le accadde un episodio profetico. Di prima mattina gli sposi sono ancora in camera da letto. Cristoforo si è alzato prima del tempo, come un fanciullo impaziente perché gli hanno regalato una nuova pistola e vuole maneggiarla. Elisabetta, incinta, lo osserva dal letto, è un po' spaventata e prega il marito di volere scaricare l'arma. Lui la contenta, estrae le pallottole, poi per mostrarle che l'arma è scarica, la punta scherzosamente su di lei premendo il grilletto. Ma un grido che viene dal crocifisso lo spaventa e gli fa deviare la mira. Così l'ultima pallottola, che era inavvertitamente rimasta in canna, colpisce fragorosamente il vetro del piccolo quadro, mandandolo in frantumi. Cristoforo è rimasto frastornato, non ha ben capito che cosa sia successo. Elisabetta invece capisce con un fremito che il suo vero sposo, Gesù, è intervenuto a salvarla. Dopo un breve tempo nasce la tanto desiderata bambina, ma non sopravvive più di 2 giorni a causa dello spavento avuto da Elisabetta. Intanto Cristoforo è inspiegabilmente cambiato. Alla gelosia ossessiva fa seguito ora una freddezza glaciale. Se Elisabetta gliene chiede la ragione, risponde che lui l'ama come il primo giorno, ma sempre più spesso è distratto, assente e diserta la casa. Roma è in pieno tumulto perché Napoleone ha umiliato il Papa e ha proclamato la Repubblica Romana, ma i francesi ridanno il via alle feste galanti e Cristoforo si lascia nuovamente travolgere. Esibisce volentieri la moglie, che dopo la nascita di una nuova bambina è diventata ancora più bella, ma non se ne prende più cura. Sempre più spesso egli passa le notti altrove ed è ormai sulla bocca di tutti la notizia che si è legato a una donna di strada che lo va letteralmente dissanguando. Al giovane avvocato il denaro non basta più, le perdite al gioco si moltiplicano e speculazioni sbagliate lo riducono sul lastrico. Per pagare i debiti i due devono rinunciare alla loro casa. Nasce una seconda bambina nel più profondo disinteresse del marito ed Elisabetta resta sempre più sola. Se i suoceri Mora sono attenti e affettuosi, consapevoli ormai della indegnità del proprio figlio, altrettanto non si può dire delle sorelle di Cristoforo, che vedono gli intrusi come un pericolo per l'eredità. Priva di tutto, attenagliata da indicibili sofferenze, Elisabetta è veramente sola. Scrive nel suo diario: la mia speranza è nei meriti di Gesù Cristo, che tenevo sempre stretto nelle mani. Mi sfogavo con Lui, a Lui offrivo tutta me stessa, tutta in Lui mi consacravo in vita e in morte, e in quel tempo non parlavo altro che di Lui, non cercavo altro che il mio Gesù. E qui noi, che raccontiamo e meditiamo, dobbiamo fare una prima scelta di campo. Di quello che sta accadendo ad Elisabetta si può dare una lettura facile, che ci lascerebbe assolutamente tranquilli. Questa: una donna tradita dal marito, privata di ogni affetto e di ogni relazione sociale, sublima le sue angosce costruendosi un mondo affettivo spirituale, intenso ma fittizio. Una sola obiezione: se le cose fossero così ovvie, c'è da chiedersi perché mai la quasi totalità delle persone che vengono assoggettate a prove simili non sublimano assolutamente niente, ma intristiscono e si incattiviscono. Per chi crede, c'è una spiegazione più semplice e luminosa. Se il matrimonio è un sacramento, cioè un mezzo, un segno di una realtà più profonda, perché meravigliarsi se la realtà, cioè l'amore, cioè Gesù, amante ed amato, possa, se vuole, farsi avanti, dallo sfondo viene sul proscenio, in modo che la realtà delle sacre nozze sia visibilmente celebrata? Fu quello che accadde ad Elisabetta. Per un particolare disegno di Dio si venne a creare un intreccio indicibilmente delicato e prezioso. Da fanciulla Elisabetta si era consacrata a Cristo, poi aveva dimenticato. Più tardi ha accolto sacramentalmente, cioè come segno, uno sposo, ma costui la rinnega e la tradisce. Allora il vero sposo, l'unico, decide di prendere il posto che gli spetta e decide di farlo anche sensibilmente. E si noti bene, l'esperienza che stiamo raccontando è unica e straordinaria, e lo sarà sempre di più, come vedremo, ma segretamente essa accade e può accadere in tutti i matrimoni sacramentali. Ogni coniuge cristiano, infatti, deve prima o poi, parte nella sofferenza, parte nella gioia, imparare la distanza che c'è in amore tra la creatura e il creatore. Quando Elisabetta guarì dalla sua prima malattia e la sua bellezza di donna di 28 anni, madre di due bambine, si era ancora più affinata, ella era pronta ad affrontare la sua nuova vita coniugale, interamente vissuta con Cristo. Se Cristoforo resterà sullo sfondo, perduto nei suoi vizi, è perché lui ha così deciso. Mai Elisabetta lo allontanerà da sé. A volte gli si offrirà perfino fisicamente, vincendo le sue ripugnanze e incorrendo nel disprezzo di lui, pur di affermare fino in fondo la fedeltà al sacramento coniugale da cui è legata. Ma Cristoforo continuerà a rifiutarla. E così comincerà la vita mistica di Elisabetta, ricca di preghiere, di visioni, di irresistibili trasporti amorosi. Lei vive le sue giornate in totale unione col Signore, a partire da quando la mattina prestissimo si reca alla Santa Messa e riceve ogni giorno la comunione. Il resto del tempo lo dedica interamente alla cura delle sue bimbe, ai lavori domestici, alla preghiera, quando ha un po' di tempo libero. Cristoforo non si fa vedere quasi mai. Ritorna sempre a notte fonda ed Elisabetta è lì, sveglia, ad aspettarlo. Ha deciso di non litigare mai. Gli rivolge solo parole buone e qualche esortazione a cambiare vita. Nel 1804 sono passati 8 anni di matrimonio. Il Tribunale di Roma deve dichiarare ufficialmente il fallimento di Cristoforo, che ha dilapidato ogni suo avere a forza di spese pazze e di speculazioni sbagliate. Perciò tocca ad Elisabetta, perché lui è troppo nobile per questo, affrontare i creditori uno per uno, spiegare le difficoltà, promettere, impietosirli. Tutti accettano la transazione, meno uno, che obbliga Elisabetta a tornare più volte e infine offre il condono dei debiti a patto che la giovane signora si mostri disponibile. Ma è tale l'orrore e l'umiliazione che legge sul volto della donna, mista a sdegno e fierezza, che il malcapitato si vergogna di se stesso e invia la quietanza a casa mora senza più nulla pretendere. A casa nuove economie. La sventurata famigliola deve rinunciare anche all'appartamento vicino ai suoceri e a trasferirsi nella stessa casa di questi. Le viene assegnata una sola stanza e per di più di passaggio. Zie e cognate la attraversano per andare nei loro appartamenti e il vecchio dottor Mora quando deve recarsi in biblioteca. Elisabetta l'arreda con l'unico pezzo che non ha voluto vendere, il letto matrimoniale. C'è poi per la bambina un divanetto che di giorno può essere nascosto sotto il lettone e una culla per la più piccola. Di intimità neanche parlarne. Per fortuna scopre un bugigattolo cieco, una specie di sottoscala nel corridoio che conduce alla sua camera e questo diventa il luogo delle sue lunghe preghiere quando non deve assistere le bambine. Le cognate le prendono spesso con sé perché la ritengono incapace ed Elisabetta resta sola per lunghe ore. Nel resto del tempo si sceglie i lavori più umili per non essere di peso, si prende cura del pollaio, porta in casa il carbone e la legna necessari, dà la biada ai cavalli. Le cognate la deridono, lei si sente colma di gratitudine perché nella preghiera Gesù le fa rivivere i momenti più dolorosi della sua passione. Anche in questo caso dobbiamo riflettere a una semplicissima legge dello spirito. Non è possibile che una donna affronti un'esperienza umana così deludente come quella di Elisabetta, sposa non amata e madre disprezzata, senza che la sua mente sia affollata da giudizi, fantasie, paure, depressioni e quant'altro. Ebbene, Elisabetta Canori Mora ha avuto la grazia di far diventare tutto questo preghiera, di vivere cioè tutto in compagnia con Cristo. Questa fu la mistica sostanza della sua esperienza, quella che può essere concessa ad ogni cristiano che la chieda umilmente. L'aspetto straordinario di questa esperienza, grazie mistiche di visioni e locuzioni, non fu altro che un rivestimento esteriore di ciò che mille volte accade in mille esperienze di cristiani che imparano semplicemente a vivere le loro vicende in compagnia di Gesù. Elisabetta si sentiva sempre più legata a lui, si era nuovamente consacrata al Signore, anche se con un po' di turbamento al pensiero dei diritti che il marito continuava ad avere su di lei e che ella non intendeva negare. Le bambine venivano educate in famiglia, le cognate si erano proposte e imposte nell'insegnare loro francese, musica, ricamo e buone maniere, e ad Elisabetta restava l'educazione religiosa delle piccine e alcuni momenti di ricreazione. Nel tempo libero si dedicava alle tradizionali opere di misericordia. Col permesso della suocera raccoglieva per i poveri il cibo che avanzava nelle cucine, andava negli ospedali a visitare i malati, non rifuggendo dagli uffici più umili e ripugnanti. In famiglia i guai crescevano ogni giorno. Le cognate, sempre più inviperite, decisero di liberarsi in un colpo solo di sia di Elisabetta che del fratello Spendaccione. Denunciarono Cristoforo per comportamento immorale e cercarono di far rinchiudere Elisabetta in un ricovero per donne di malaffare, accusandola di essere consenziente alla tresca del marito. Fu l'unica volta che Cristoforo riuscì ad essere un vero marito. Sdegnato, riportò a casa la moglie, liberandola da quella ignobile manovra. Non riuscì comunque a liberare se stesso, tanto l'accusa era circostanziata. Allora per l'adulterio c'era il carcere. Elisabetta stessa aveva dovuto testimoniare sull'immorale condotta del marito, che allora aveva rilevanza penale. Dapprima Cristoforo fu rinchiuso in un convento di passionisti nel tentativo di indurlo al pentimento, dopodiché, se non si fosse ravveduto, lo aspettava una condanna a 5 anni di carcere. Finse di pentirsi. Racconta Elisabetta, tornò a casa come un leone inferocito ed voleva ad ogni costo il mio consenso scritto a frequentare la sua amica. Pensava che, forte di quel consenso scritto, avrebbe potuto sfuggire al carcere. Il rifiuto della moglie lo faceva impazzire, la ossessionò per giorni e giorni. Dal diario di Elisabetta, più volte corse il pericolo di morire per le sue mani. Particolarmente una sera che tornò a casa deciso ad uccidermi e si lanciò su di me come un cane arrabbiato, mi si avventò addosso e la madre allo strepito delle minacce accorse per darmi aiuto e quando pensavo di trovarmi immersa nel mio proprio sangue mi avvidi che a lui era mancata la forza di colpire il mio cuore. Non era stata la madre a fermare il violento, ma era stato un'altra volta l'intervento diretto di Cristo. Fu lui stesso, Cristoforo, a confessare che una forza superiore gli aveva fermato il braccio. Pieno di timore, pallido, scrive Elisabetta, si adagiò su una sedia. Nel vedersi privo di forza, prese partito di chiedermi perdono, spaventato, confessando il grave torto che mi aveva fatto, ma questo proposito non durò nemmeno un quarto d'ora. Appena Dio gli restituì la forza primiera, tornò di bel nuovo a insultarmi e, preso dalla disperazione, se ne partì, dicendo che per mia cagione si sarebbe dato la morte da se stesso. Tornò ancora più incattivito. Tutti consigliavano Elisabetta a lasciare la casa, a nascondersi in qualche luogo, ma ella non volle e non riuscivano a capire come facesse a restare la notte sola con un marito che minacciava di ucciderlo. Perfino il confessore, dato il rischio che la correva, le suggerì di separarsi dal marito, ma Elisabetta aveva interrogato in proposito il suo Signore e ne aveva ricevuto questa risposta: io non dovevo abbandonare le 3 anime che mi erano state affidate, cioè le 2 figlie e il consorte, perché lui le voleva salvare tutte e 3 per mezzo mio. E al confessore disse semplicemente: io antepongo la salvezza di queste 3 anime al mio profitto spirituale. Dopo tanta bufera, la vita familiare sembrava tornare alla normalità, nel senso peggiore del termine. Cristoforo continuava nei suoi vizi, in casa però non governava più la buona suocera, che aveva sempre avuto rispetto e tenerezza per la nuora, ma la cognata Maria, che non la sopportava. Un giorno Costei entra nella stanza di quei poveretti, butta sul letto un paio di scarpette della bambina che ha fatto risuolare e lancia il suo ultimatum. D'ora in poi ad Elisabetta e alle sue figlie verrà passato soltanto il cibo, per tutto il resto dovranno arrangiarsi. Le bambine piangono, Elisabetta le tranquillizza, poi va a ringraziare la cognata, si dice disposta a fare lavori di cucito e di ricamo e le chiede di volerla aiutare a trovare clienti. Ben lieta, la cognata Maria fa girare tra le amiche la voce d'aver trovato una brava cucitrice e ricamatrice e piovono le ordinazioni. Elisabetta deve confezionare camicie. La sua vita scorre così, con relativa serenità, tra lavoro, preghiera e bambine, tutta trapuntata di momenti di grazia in cui Gesù le illustra con visioni simboliche le più belle verità della fede. Ed è tanta l'intimità che Egli le concede. Un giorno Gesù le dice che vuole privilegiarla, non meno di quanto ha fatto con Santa Teresa d'Avila, che Elisabetta sente di dover partecipare quanto più può alla passione redentrice di Cristo, e dato che conduce un'esistenza penosa, lo fa con semplicità, sopportando volutamente il freddo e il caldo delle stagioni, senza cercare sollievo, sopportando lo scherno delle cognate quando la scoprono priva di sensi, in estasi, e dicono che è pazza. Nel 1813 il vecchio suocero muore e si è di nuovo nella tempesta a causa delle pratiche di successione. Le sorelle di Cristofono cercano di privarlo dell'eredità, sostenendo che egli l'ha già abbondantemente scialacquata. A Elisabetta restituiscono soltanto una parte della dote. Col denaro restituitole, Elisabetta riesce a tranquillizzare il marito, acquista una casetta in via Rasella con un piccolo giardino pieno di fiori che ha promesso alle bambine, e riesce a ricreare un ambientino confortevole, uno studio e una camera da letto per Cristoforo, che ha consentito volentieri alla separazione del talamo, una camera per le bambine e un camerino per sé. Le giornate scorrono così. Cristoforo non ha cambiato vita, ma è diventato un po' più tranquillo e più rispettoso. La vecchia nonna viene spesso a trovare le nipotine, le bambine di 15 e 13 anni sono finalmente felici. La mamma lavora e prega tanto, al punto che la piccola dice che a sera sono gli angeli a finire di confezionare quel gran numero di camicie. È impossibile che la mamma le abbia fatte tutte da sola, visto il tempo che passa a pregare. Finite le preoccupazioni economiche, cominciano quelle per le due ragazze che stanno molto tempo alla finestra. La casa è vicina al Quirinale ed è tutto un viavai di soldatini che passano con le loro variopinte uniformi. Da quando Roma è assediata ci sono anche i militari francesi che sanno essere molto galanti. Così le ragazze vengono corteggiate dai soldati che passano lungo la via. Dai sorrisi si passa ai saluti, dai saluti allo scambio di biglietti furtivi, finché un giorno, con la complicità della donna delle pulizie, ricevettero una lettera di due sottufficiali che si offrivano di rapirle con romantiche promesse di amore eterno. Dovevano solo prepararsi e attendere a tarda notte che i due avrebbero scavalcato il muro del giardino e le due sorelline si sarebbero calate giù dal balcone. Stregate dall'avventura che veniva loro offerta, le fanciulle si lasciarono incantare, pensarono che il papà viveva di continue avventure amorose e che le zie le avevano più volte esortate a frequentare il bel mondo e a non ascoltare quella bigotta della mamma. Al segnale convenuto, le fanciulle uscirono furtivamente sul balcone, avvolte nei loro scialli, ma ecco che all'improvviso la finestra di Elisabetta si illumina e si sente il grido angosciato della madre: «Chi siete? In nome di Dio, che volete? Andatevene!» E i due ribaldi si mettono in fuga. Le fanciulle tornano tremando a letto, aspettano l'inevitabile tempesta, ma per tutta la notte Elisabetta non si fa vedere. Restò nella sua camera a piangere e pregare per quelle due figlie che avevano quasi buttato al vento in una sola notte tutta la sua lunga paziente educazione. Solo al mattino Elisabetta parlò lungamente alle ragazze, spiegando loro il rischio che avevano corso. Le due ingenue pensavano a un matrimonio clandestino che avrebbe tutto sistemato in pochissimo tempo. Poi Elisabetta svenne per lunghe ore. Lei, che aveva tutto subito pazientemente, non riusciva a riprendersi dalla paura provata al vedere le figlie sull'orlo del baratro. Perfino Cristoforo intervenne, rimproverando le figlie e giungendo fino a dir loro che una simile madre non si trovava al mondo e che egli era indegno di esserle consorte. Da allora l'attaccamento delle ragazze alla mamma crebbe a dismisura. Il marito invece aggiungeva nuovi motivi di preoccupazione. Se da un lato era diventato più rispettoso verso la moglie e più attento all'educazione delle ragazze, dall'altro si era lasciato invischiare in congiure politiche. Elisabetta sa. Alcune cose le vede, altre le indovina, altre le scopre nella luce abbagliante della preghiera, ed è nella preghiera che vede il marito quasi cadere sotto il pugnale di un avversario politico. E così accadrebbe se non le fosse concesso di avvertirlo con un grido che fa deviare l'arma all'ultimo istante. Ancora spaventata, ella chiama le figlie e dice loro: venite a ringraziare il Signore, vostro padre è salvo. Tutto è accaduto in visione e preghiera. Ma dopo qualche ora Cristoforo torna a casa atterrito per essere sfuggito per un soffio al pugnale del suo aggressore. Promette di rinunciare a quelle pericolose frequentazioni, poi cade in preda a una febbre altissima che lo tiene per giorni tra vita e morte. Fu una lunga malattia che obbligò Elisabetta a una continua assistenza al letto dell'infermo. Le medicine erano costosissime. Il lavoro di cucito dovette essere interrotto e pian piano si profilò lo spettro della fame. In casa non c'era più nulla da mangiare. Le ragazze erano preoccupatissime. Elisabetta restava serena e spiegava loro che in quell'estrema indigenza Dio stesso avrebbe fatto loro da padre. E l'espressione era spirituale, ma la certezza era fisica. E così accadde. Ripresosi dalla malattia, il papà sembrò scomparire. Era andato a Napoli per difendere una celebre causa e per mesi non diede più notizie di sé. Quando tornò era pieno di regali, tagli di stoffa per le figlie, 100 scudi d'oro per le spese di casa. Elisabetta gioiva per il ravvedimento del marito e organizzò una festa per il suo ritorno. Purtroppo, quando fu l'ora di mettersi a tavola, scoprì che il marito si era già precipitato nelle braccia dell'amante e che c'erano regali e denaro, tanti di più, anche per lei. Per un momento aveva creduto alla salvezza di quel povero matrimonio e aveva sperato di poter dare un padre alle sue figlie, e di nuovo s'accorse che l'avvenire restava oscuro e incerto. La delusione, sopravvenita proprio quando stava per fiorire la speranza, è atroce. Ma proprio in questa circostanza è Gesù che sembra divenuto impaziente. Non temere, le dice, da oggi in poi verrò io stesso in persona a fare da padrone di casa. Da qui in avanti avrai il necessario per te e per la tua famiglia, e non solo il necessario, ma anche il sovrabbondante. E col sorriso sulle labbra, Elisabetta serve in quella tavola elegantemente preparata per accogliere un marito rimasto assente, quando a metà pranzo si ode una scampanellata. Alla porta c'è un vecchio prete sconosciuto. È un pellegrino che porta con sé una bella miniatura di Gesù Nazareno. Racconta una strana storia. Racconta che mentre se ne stava a pregare a San Pietro ha sentito una voce dirgli con tutta chiarezza: porta questo ritratto in via Rasella da una donna che si chiama Elisabetta Canori Mora. Per il vecchio prete sono nomi completamente sconosciuti. Non sa che dire. Consegna il ritratto e dice: si vede che lui ha scelto dove abitare. Poi spiega: un suo giovane discepolo, un vero artista, gli ha consegnato prima del viaggio a Roma 3 miniature originali di grande bellezza: una Madonna col Bambino, una Addolorata e un Gesù Nazareno. La Madonna col Bambino l'ha tenuta per sé, la Addolorata l'ha regalata al Papa. Il Gesù Nazareno ha deciso lui dove dimorare, in casa di una donna che si chiama Elisabetta. E così il nuovo padrone di casa fu solennemente intronizzato nella camera di lei e cominciarono i miracoli. Un po' d'acqua messa davanti al quadro benedetto bastava a guarire malati dichiarati incurabili e perfino Pio VII ne beneficiò. Ma poi l'intervento promesso si concretizzò anche nella figura di un santo benefattore che prese a cuore le sorti della famiglia. Cristoforo non si chiedeva da dove venisse il denaro, bastava che ce ne fosse. Nei rapporti con la moglie era passato ad una sgradevole ironia. Mia moglie, diceva agli amici, passa le notti a dire messa e io gliela servo. Un giorno ebbe il cattivo gusto di ripetere la frase davanti a lei, ma non riuscì più a dimenticare la risposta che aveva ricevuto e che gli aveva dato un brivido. Elisabetta l'aveva guardato fissamente, in maniera strana, poi, come se contemplasse una visione lontana, e gli aveva risposto: «Verrà il giorno in cui anche voi direte messa». Le preghiere alla miniatura di Gesù si moltiplicarono. Non aveva lui promesso di essere padrone e padre di quella sventurata famiglia? E così, durante la malattia della figlia, la ragazza improvvisamente guarì. La vita di Elisabetta assume pian piano una dimensione pubblica per una convergenza di fattori. Da un lato, le è sempre più difficile nascondere la vita mistica e i fenomeni straordinari che la accompagnano. La fama delle sue visioni, delle sue estesi, delle sue penitenze, dei miracoli continui che accadono nella sua casa si è diffusa per tutta Roma. E un gruppo crescente di visitatori chiede di poter parlare con lei e cerca da lei conforto e illuminazione. Dall'altro, Dio stesso le chiede di prendere parte attiva alle durissime prove che travagliano la Chiesa. Sono gli anni del conflitto con l'impero napoleonico. Il Papa è ripetutamente imprigionato ed esiliato e non è nemmeno attorniato da saggi consiglieri. Ad Elisabetta la Chiesa appare in visione come un palazzo minacciato di rovina ed ella vede il Papa assistito da due angeli ma attorniato da consiglieri che hanno l'aspetto di lupi. E Gesù le chiede di espiare lei le colpe di tanti indegni figli della Chiesa. Allora la assalgono strane malattie di evidente origine diabolica che spaventano medici e familiari e la lasciano prostrata. Poi improvvisamente guarisce fino alla prima nuova ricaduta. L'accusano di essere un'isterica, ma Elisabetta sa che i suoi mali seguono puntualmente le gravi angosce che travagliano la Chiesa sposa di Cristo. Per anni, ogni venerdì, ella partecipa misticamente alla passione del Signore e ne porta le stimmate. Spiega semplicemente: l'amore doloroso fa sì che le sue piaghe diventino le mie e diventa la sua ansia la salvezza di tutti. Ne è convinta, anche per il marito, anche se continua a vivere con la sua amante. Un giorno che le figlie esasperate augurano il castigo divino a quella donna che ha tolto loro il padre, Elisabetta interviene con forza ed energia spiegando alle ragazze che lei pregava sempre il Signore, dicendogli che desiderava avere accanto a sé in paradiso quella donna che le aveva frastornato il marito e cagionato tanti danni. Al marito invece rivolgeva uno strano augurio, gli diceva: verrà anche per voi la notte di Natale. Come se la colpa del poverino fosse soltanto quella di non essere stato ancora avvolto dalla tenerezza dell'incarnazione. Da più di un anno aveva esattamente previsto il giorno della sua morte. Anzi, Dio glielo aveva fatto pregustare per un attimo in visione. Lei l'aveva così raccontato: mi pareva di spirare tra le braccia di Gesù e di Maria, godendo un paradiso di contento. E quando si avvicinò il fatidico giorno, alle figlie disse: vi lascio per padre Gesù Nazareno. Poi raccomandò loro che rispettassero sempre il papà e lo aiutassero sempre. Morì alla data prevista, alle 2 di notte, ed aveva appena compiuto i 50 anni. Quando Cristoforo tornò a casa verso le 4 del mattino, non riusciva a credere che Elisabetta non vivesse più. Se ne stette lì, appoggiato al muro, a singhiozzare come istupidito. Da quel giorno non fu più lo stesso. Non aveva detto nulla a nessuno, ma poco tempo prima che spirasse Elisabetta, gli era morta tra le braccia anche l'amante. Era cambiato. Finalmente mostrava interesse a tutto ciò che aveva fino ad allora disprezzato. Non si curava più della sua eleganza, del suo abbigliamento. Passava lunghe ore nelle chiese e si rigirava sempre tra le mani piangendo un suo vecchio cappello. Si può dire che pregava col cappello davanti al volto. Il fatto è che all'interno del cappello, sullo sfondo, aveva incollato un ritratto di Elisabetta e continuava a guardarlo e piangere, e diceva che l'aveva fatta santa con i suoi strapazzi. passarono 9 anni dalla morte di Elisabetta ed ecco si diffuse a Roma una notizia inattesa. Nell'ordine dei frati minori conventuali celebrava la prima messa un certo padre Antonio, ordinato sacerdote eccezionalmente a 61 anni, dopo che aveva espletato a quella veneranda età tutti gli studi di teologia. Il nome Antonio era quello assunto nella vita religiosa, nel mondo era conosciuto come l'avvocato Cristoforo Mora, che secondo la promessa di Elisabetta aveva finalmente anche lui trovato la sua notte di Natale. Ed anche lui sarebbe morto dopo 11 anni di rimorsi, di preghiere, di penitenze, trascorsi in convento con la fama di un santo.